Laser. Pieno giorno, sotto il sole dell'antica Grecia, Diogene camminava per le strade di Atene con una lanterna accesa in mano. Qualcuno rideva, altri scuotevano la testa. A chi gli chiedeva il perché di quella lanterna, lui rispondeva serio: «Cerco l'uomo». Diogene di Sinope cercava qualcuno che fosse vero, autentico, spoglio delle maschere e dei ruoli che la società, allora come oggi, ci impone. In fondo, a pensarci bene, il filosofo greco non era poi così diverso da chi è adolescente. Anche loro, con meno lanterne ma con la stessa urgenza, hanno un disperato bisogno di verità. Guardano al mondo degli adulti, con le sue regole, le sue ipocrisie, i suoi compromessi, e si chiedono: ma è davvero tutto qui? Diogene viveva in una botte, parlava con i cani, gettava via perfino la ciotola per bere, dopo aver visto che le mani bastavano. Ogni gesto era una provocazione, ma anche un messaggio, un grido. Io voglio essere me stesso, e tu? E forse, con quella sua lanterna, non cercava solo un uomo. Cercava l'adolescente mai addomesticato, che ancora ha il coraggio di essere scomodo, libero e vero. Ma che cos'è l'adolescenza? In questo nostro viaggio lo abbiamo soprattutto chiesto a chi, nella Svizzera italiana, lavora a stretto contatto con il disagio e la precarietà che l'accompagnano. A guidarci all'interno di una realtà spesso invisibile, fatta, per esempio, di centri educativi per minori, i cosiddetti CEM, disseminati sul nostro territorio, l'educatrice del progetto Arco, Laura Bonetti Reina, lo psicoterapeuta Ilan Geyler Malamud, responsabile terapeutico di Arco e del progetto PH2020, e infine Giampaolo Conelli, direttore della Fondazione Amilcare.
L'adolescenza è quella fase terribilmente orribile, ma ricchissima di opportunità. E penso che ogni crescita comunque debba passare attraverso una crisi. Per mia esperienza, gli adolescenti che non hanno fatto gli adolescenti lo faranno poi da adulti, ed è molto peggio. Perciò io penso di essere una persona molto privilegiata, perché poter assistere a una crisi che poi porta a un'evoluzione nel bene o nel male è un grandissimo privilegio. E quello che chiedono questi ragazzi alla fine è semplicemente qualcuno che li accompagni, che li veda, li accolga.
Cos'è l'adolescenza? Da una parte, sicuramente l'adolescenza è un momento particolarmente complicato nella vita di ognuno di noi. E quindi noi ad Arco ci occupiamo di questo momento, ma con l'aggiunta di un disagio, una fragilità, in alcuni casi un esordio psicopatologico, una malattia, e quindi oltre alle difficoltà proprie dell'adolescenza, normali, comuni, universali, noi cerchiamo anche di affrontare un probabile esordio psicopatologico o un importante arresto evolutivo, e là dove ci è possibile interveniamo con dei buoni risultati.
L'adolescenza è un periodo di grossi cambiamenti a livello fisico, ormonale, psicologico, e questo è un aspetto che caratterizza tutti. I ragazzi che sono seguiti in Fondazione Amilcare, come i ragazzi che sono seguiti negli altri CEM del Canton Ticino, hanno quindi in comune con tutti i ragazzi del mondo, diciamo, il passaggio fisico e psicologico dell'adolescenza, con tutto quello che implica lo sforzo di crescere, di trovare la propria identità, di diventare adulti. e via dicendo. I ragazzi però che devono affrontare un percorso di collocamento educativo hanno anche un passato, un'esperienza di vita diversa e caratterizzata comunque da eventi spesso pesanti, difficili. Il provvedimento, diciamo, di un percorso di tipo educativo in un CEM è comunque uno degli interventi più pesanti che lo Stato può fare in sostegno di un ragazzo che vive situazioni difficili. E quindi parliamo di situazioni legate magari a maltrattamenti, abusi, carenze, trascuratezza, genitori con problemi di dipendenze, genitori semplicemente magari che non ce la fanno, situazioni, diciamo, di divorzi estremamente conflittuali, conflitti, litigi, cioè parliamo veramente di una serie di eventi che fanno che i servizi preposti a livello cantonale valutano che il ragazzo non può più stare sotto il tetto familiare, sotto al proprio domicilio. E quindi il fatto di superare questi traumi in fase adolescenziale rende la cosa ancora più difficile, perché tutto quello che possono essere state le esperienze di vita, traumi vissuti magari nell'infanzia, vengono poi al pettine quando si diventa adulti, quando ci si trasforma e si costruisce la propria identità da adulto.
Ma che tipo di qualità umane e professionali deve avere un educatore o un terapeuta per riuscire ad avvicinarsi agli adolescenti in modo autentico e credibile, instaurando con loro una relazione costruttiva? Le riflessioni dell'educatrice della Fondazione Don Guanella, Laura Bonetti Reina, e di Giampaolo Conelli, direttore della Fondazione Amilcare.
Premettendo che noi lavoriamo con degli adolescenti, no, non mi piace dire particolari, però che stanno intraprendendo un percorso comunque sicuramente molto particolare, la relazione è al centro del nostro lavoro e una delle caratteristiche dal mio punto di vista fondamentali che deve avere un educatore è che deve essere trasparente e sincero. Questi ragazzi comunque arrivano da dei percorsi veramente difficili che sono già complessi e hanno visto cose che noi adulti nemmeno possiamo immaginare o che non vedremo neanche mai, e per loro la fiducia, la trasparenza, la sincerità sono cose importantissime, e se tu non lo sei con loro non potrai mai entrare in relazione, non potrai mai lavorare con loro, ed è il tempo comunque che lo dimostrerà. Hanno bisogno di tempo, di conoscerci, di pazienza, tanta pazienza, di silenzio, di ascolto, di accoglienza. E devo dire che un grandissimo strumento comunque che ci aiuta sono indubbiamente i laboratori e proprio il lavoro che fa Arco. Così come è pensato e come è strutturato, facilita e permette questo tipo di relazione. Molto trasparente e molto sincera, sì.
E quindi il nostro lavoro è un lavoro che non esito a qualificare come terapeutico, a valenza terapeutica, anche se fatto da personale magari non sanitario. È un lavoro di accompagnamento dove sempre di più la sensibilità di tipo psicologico, le competenze di comunicazione, relazionali, sono indispensabili per poter effettivamente aiutare dei ragazzi che non sono da noi solo perché hanno bisogno di un tetto o di un pasto caldo, ma hanno bisogno di accompagnamento e di qualcuno che sappia ascoltare, riconoscere quello che hanno vissuto per poi aiutarli ad andare verso un futuro migliore. È un lavoro che è spesso il frutto, direi, di un'alchimia tra persone, i miei colleghi educatori, persone veramente in gamba che sanno col loro modo di essere cogliere l'essenza del ragazzo, accoglierlo e dargli fiducia, e allo stesso tempo di competenze pratiche, professionali, legate proprio al come entriamo in relazione con i ragazzi, e lì è molto importante il poter entrare in relazione in maniera consapevole, senza giudicare quanto è successo, né i comportamenti, né magari le attitudini inadeguate dei ragazzi che accogliamo, e allo stesso tempo il dare la precedenza alla relazione. Quindi non tanto puntare al risultato finale, che il ragazzo deve fare quelle cose che ho detto o deve seguire il programma che gli ho predefinito, ma costruire con lui un percorso, un passo alla volta, rispettando i suoi tempi. Solo così il ragazzo si sente effettivamente ascoltato e riesce a iniziare un percorso che diventa suo.
Fra i CEM della Svizzera italiana che si fanno carico del disagio adolescenziale, C'è anche il progetto Arco della Fondazione Don Guanella, una struttura unica nel suo genere, essendo l'unica comunità socioterapeutica che ospita in regime residenziale 9 adolescenti, ragazze e ragazzi che attraversano una condizione di disagio psicologico. Un disagio che è in crescita, così come ci racconta Ilan Gehler, responsabile terapeutico di Arco.
Arco è un centro terapeutico che fa parte dei CEM del Canton Ticino, Centro Educativo per Minorenni, anche se ha delle caratteristiche diverse perché nasce con degli obiettivi diversi rispetto alle difficoltà dei giovani che noi accogliamo. Si tratta di ragazzi che fondamentalmente soffrono di un arresto evolutivo, un ritiro sociale e che si sono ad un certo punto fermati nello sviluppo. Quindi quello di cui si tratta è di permettere a questi ragazzi di riprendere questo percorso evolutivo con un metodo e un'impostazione che utilizza delle risorse sicuramente in ambito psicoterapico, in ambito socioeducativo e in breve tempo rispetto ad altri centri educativi dove i percorsi dei giovani sono piuttosto lunghi. Anche in questi altri luoghi esistono delle difficoltà sicuramente dal punto di vista psicologico, psicoaffettivo. Qua però lo facciamo in una maniera più specialistica e più mirata a una casistica che è un po' diversa. La cultura che ci contraddistingue fondamentalmente è quella di permettere a questi ragazzi di poter riprendere il loro percorso evolutivo pensando però che è molto ridotto il tempo che abbiamo a disposizione e quindi una cosa che accade e che a me piace dire perché mi sembra che sia molto caratteristica è che i ragazzi che arrivano ad Arco normalmente stanno piuttosto male, molto male, e quando vanno via ad Arco non stanno bene ma stanno molto meglio. Le attività che si fanno in un programma che dura tra i 12 e i 18 mesi si articolano su diversi piani. Allora, innanzitutto, nel momento dell'avvicinamento, i giovani si presentano assieme ai genitori, che lavorano con la collega psicologa delle famiglie, che vede i genitori una volta a settimana, così come un avvicinamento che prevede più o meno un lasso di tempo tra le 2 e le 3 settimane. Il giovane comincia a familiarizzare con quella che è l'impostazione, il metodo e le tecniche di Arco e quindi parteciperà così ad un primo laboratorio, successivamente parteciperà a un laboratorio e un pranzo, poi a tutta una giornata, poi forse anche una quarta giornata. Nel frattempo i genitori, anche loro, arriveranno ed incontreranno la collega, si fanno degli incontri di rete con il coordinatore del progetto, che normalmente è un assistente sociale dell'UAP. Spesso partecipano anche i curanti, che possono essere o privati o del servizio medico-psicologico del Canton Ticino. E quindi se il giovane sente che è capace di aderire a quello che è stato proposto e per quello che ha visto, allora si inizia con il percorso terapeutico.
Come ha spiegato bene il mio collega, abbiamo dei laboratori specifici che seguono i ragazzi, che sono 6, e che strutturano le loro giornate dal lunedì al venerdì, a cui sono chiamati a partecipare e a cui partecipiamo anche noi educatori, e in cui noi ci mettiamo in gioco esattamente come fanno i ragazzi. Noi viene chiesto di fare esattamente lo stesso lavoro. Ed è per questo che dicevo che la trasparenza è alla base, perché tanto vanno in difficoltà i ragazzi nei laboratori e tanto sono difficili anche per noi educatori, e perciò nella difficoltà puoi costruire un certo tipo di relazione onesta. Ma anche la strutturazione stessa comunque della vita dell'appartamento vera e propria è fondamentale, perché oltre ai laboratori le giornate dei ragazzi sono strutturate con un ordine preciso, dalla mattina che si svegliano alla sera, e loro si occupano anche della gestione di tutto quello che è la vita dell'appartamento, perciò da apparecchiare, sparecchiare, fare il loro bucato, tenere ordinata e pulita la camera. Il sabato andiamo a fare la spesa tutti quanti insieme per la comunità. Il mercoledì abbiamo un appuntamento importantissimo, che è la riunione della casa, in cui non solo strutturiamo tutta quella che è la gestione dell'appartamento, ma in cui noi con i ragazzi ci confrontiamo sulla vita del gruppo, perciò se loro hanno delle richieste particolari su attività, esigenze, problemi all'interno del gruppo, dinamiche che non funzionano con noi, cose che noi dobbiamo comunicare ai ragazzi. Diciamo che l'organizzazione stessa di Arco, insomma, ecco.
Perché il nome Arco? Perché ben rappresenta il percorso di trasformazione dei giovani ospiti, diventando metafora di equilibrio e di tensione creativa. Ma la comunità socioterapeutica Arco di Riva San Vitale è solo una delle innumerevoli realtà che compongono la galassia dei centri educativi per minori presenti nella Svizzera italiana.
Il lavoro che viene fatto a livello di accoglienza di ragazzi e bambini che necessitano di protezione è un lavoro estremamente diversificato, sia per fasce di età che per problematiche. E in questo senso sarebbe illusorio voler fare tutto da soli. Quindi il lavoro di rete, il lavoro di collaborazione con i colleghi che sono sul territorio è fondamentale. Abbiamo delle collaborazioni con gli enti collocanti, cioè con chi decide i collocamenti, il servizio, per esempio, l'ufficio dell'aiuto della protezione. Ci sono le collaborazioni con le autorità civili che intervengono anche nelle situazioni di bisogno per prendere appunto dei provvedimenti e decidere delle misure. E poi ci siamo noi CEM, dove ci sono effettivamente diversi enti che sono attivi nel Canton Ticino e che si riuniscono sotto la conferenza dei direttori dei CEM proprio per portare avanti dei temi che sono di interesse generale. Abbiamo degli istituti che lavorano magari già con bambini a partire dai 3-4 anni fino ai 18-20, ci sono invece altri come noi che sono più specifici sull'adolescenza, abbiamo delle comunità terapeutiche che lavorano con ragazzi già dagli 11 anni che necessitano di percorsi educativi con una componente terapeutica. Ci sono veramente diverse strutture in Ticino che rispondono ai diversi bisogni. Parliamo di 300 ragazzi che sono collocati nei CEM, bambini e ragazzi che sono collocati nei CEM, e quindi è importante che questo lavoro sia fatto in maniera coerente proprio anche per portare avanti una filosofia, una politica di accoglienza delle famiglie e dei ragazzi. Abbiamo poi dopo, ogni CEM, ogni fondazione, ogni ente ha le proprie sensibilità, le proprie identità, ma è importante a nostro avviso che tutto il settore possa crescere insieme.
I ragazzi con le regole si confrontano malissimo, chiaramente sono adolescenti, è il loro compito, e il nostro compito è quello di fargli capire che alcune regole in realtà sono essenziali per il loro sviluppo. A me come esempio piace sempre portare quello della vigna, no? Se tu vuoi avere un buon raccolto, comunque la vite ha bisogno di essere curata, ha bisogno di essere potata e ha bisogno di tutori. L'adolescente uguale. E la parte complessa del nostro lavoro è fargli capire che le limitazioni che inevitabilmente noi gli portiamo sono l'esercizio migliore per quello che sarà la loro vita futura, ma che non sono delle vere e proprie limitazioni, sono delle opportunità di crescita comunque e di mettersi alla prova, oltretutto in un ambiente molto sicuro, dove non c'è giudizio e dove il fallimento comunque fa parte del percorso stesso evolutivo del ragazzo, ecco.
Ma quali sono i segnali che da genitori o insegnanti non dovremmo mai sottovalutare? E che ruolo giocano le tecnologie digitali, il web e gli smartphone nelle vite di questi adolescenti? Ed è possibile immaginare di poterle utilizzare come strumento educativo? Ancora Ilan Geyler Malamud e Laura Bonetti Reina della Fondazione Don Guanella.
Spesso ci capita di essere contattati per dei segnali che riguardano fondamentalmente quello che è la socializzazione e la formazione. Quindi ragazzi che sempre di più non escono di casa, che sempre di più cominciano ad assentarsi da scuola o che interrompono la formazione che hanno iniziato. E nel contempo invertono il ciclo sonno-veglia e forse, se va male, ma non così male, continuano ad utilizzare social, per esempio, per tenersi in contatto con altri compagni o con il mondo esterno, e là dove le cose sono veramente molto 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 preoccupanti non c'è neanche questo, e quindi un ritiro totale. In alcuni casi ci è successo di ricorrere a delle ospedalizzazioni per poter poi riprendere i lavori in una situazione più sostenibile, mettiamolo in questi termini.
Da noi la tecnologia ha una doppia valenza. Abbiamo un laboratorio, quello di immagine, che sfrutta proprio le potenzialità della tecnologia in maniera positiva e costruttiva, e che gestisce il laboratorio, usa proprio questi strumenti per permettere ai ragazzi di fare quello che è un racconto autobiografico utilizzando questi strumenti, e non solo a scopo ludico ma anche molto più profondo. E questo è sicuramente qualcosa che ai ragazzi serve molto sull'approccio dei social media e di internet in generale. Quello che invece poi dall'altra parte facciamo noi nello specifico è che da noi ragazzi la prima cosa che chiediamo di fare quando verranno ammessi è di lasciare il telefono, e per 3 mesi non avranno accesso a internet e a cellulare. Questo permette ai ragazzi di fare uno stacco e poi riapprocciarsi a queste cose gradualmente, perché spesso i social rappresentano come una ragnatela in cui vengono invischiati, e perciò, come ogni buona dipendenza, la prima fase è necessariamente quella della disintossicazione, e poi puoi lavorare a riprendere. Poi dopo chiaramente noi gli ripermettiamo di prendere telefono, internet, ma con la nostra supervisione, con il nostro supporto e con il nostro aiuto. Ecco. I telefoni cellulari, i social sono fonte di stress, perché i rimandi che ti danno non sempre comunque poi i ragazzi sono in grado di gestirli, ma anche perché, come dicevo prima, ti irretiscono. Su questo riporto una frase che ci aveva detto tantissimo tempo fa un ragazzo che ha sofferto tanto della mancanza del cellulare, e poi un giorno ci ha detto: beh, io grazie a voi ho riscoperto quanto è bello avere una relazione guardandosi negli occhi. Perché queste sono cose che i ragazzi spesso dimenticano, perché comunicano attraverso uno schermo. In quei 3 mesi noi gli diamo la possibilità di nuovo invece di avere delle relazioni comunque in 3D, con tutto quello che comporta nel bene e nel male.
Rispetto al tema del disagio giovanile, di cui appunto parliamo spesso perché effettivamente è una realtà, c'è un aumento delle situazioni di ragazzi che affrontano delle difficoltà a livello proprio psicologico e psichiatrico anche abbastanza pesanti. Ci tengo a dire che i ragazzi che noi vediamo sono proprio una cartina di tornasole della nostra società, nel senso che sono dei ragazzi come tutti gli altri che però hanno affrontato un percorso di vita più difficile, e quindi loro magari manifestano a livello poi della salute mentale, queste sofferenze che sono però il frutto di altre sofferenze. Possiamo guardare anche le statistiche della salute mentale di noi adulti, i problemi di sonno, psicofarmaci, depressioni, cioè tutti i giorni troviamo articoli sui giornali che parlano di un disagio di società. Spesso parliamo poi dell'impatto della pandemia. È stato difficilissimo per noi CEM continuare a lavorare. Non tutti si sono ricordati che oltre agli ospedali e le case anziani anche i CEM continuano a funzionare con dei ragazzi che erano magari chiusi dentro nei foyer. Però è stato un momento non per forza difficile. Beh, chiaramente quando i ragazzi per uno starnuto devono stare chiusi in camera per una settimana, vi garantisco che non era facile da gestire. È stato il dopo, la ripresa, cioè il fatto di aver vissuto un'alternativa alla società sempre di corsa che viviamo, ha fatto poi capire che rimettersi a correre non è scontato, non era facile. E noi dal nostro osservatorio il disagio giovanile a livello anche di salute mentale lo vedevamo già da anni prima. È vero che la pandemia, il dopo pandemia, è stato forse un donatore anche per altri ragazzi che vivevano situazioni meno problematiche, che hanno cominciato a manifestare delle difficoltà. Quello che ci tengo a dire è che dobbiamo ascoltare quello che ci stanno dicendo questi ragazzi quando rifiutano la società, perché noi accogliamo ragazzi in protezione. Si parla spesso anche di ragazzi problematici che hanno commesso reati perché consumano sostanze, non vanno più a scuola, non vanno a lavorare, e spesso entriamo in un'attribuzione di colpe: sei un autore di reati oppure sei una vittima di un maltrattamento. Dobbiamo capire che spesso questi vissuti si sovrappongono. Ragazzi che magari arrivano come delinquentelli, tra virgolette, faccio apposta a usare una parola fastidiosa, si scopre dopo un minimo di ascolto che hanno vissuto cose terribili. Ragazzi che consumano sostanze lo fanno per cercare di star meglio, ragazzi che pensano al suicidio lo fanno perché non trovano altre risposte a quello che hanno dentro. Quindi è importante che come società ci interroghiamo e cerchiamo di pensare, proprio anche come adulti a livello politico e via dicendo, in che direzione stiamo andando. Perché se no queste generazioni, che saranno i futuri adulti, non potranno affrontare la vita con i giusti strumenti.
Una considerazione, quella del direttore della Fondazione Amilcare Giampaolo Conelli, avvalorata dal fatto che negli ultimi anni a livello globale si è registrato un costante e significativo aumento delle richieste di cure psichiatriche per minorenni e adolescenti in particolare. Un allarme che spiega anche la nascita del progetto Hikikomori PH2020.
Nel 2020, in occasione della pandemia, il direttore d'allora Stefano Artaria ebbe questa idea di proporre al cantone un progetto per occuparsi dei ragazzi che sempre di più presentavano un ritiro sociale massiccio. I segnali fondamentalmente sono una sempre maggiore riduzione della socializzazione, un'inversione del ciclo sulla veglia, l'introduzione della formazione, degli studi, con tutte le possibili sintomatologie che possono presentare questi giovani in quei casi lì. E quindi PH sta per progetto Hikikomori, il nome è stato coniato in Giappone e ubbidisce una serie di criteri che in realtà non corrispondono precisamente a quello di cui noi ci occupiamo. Noi quello che facciamo, per dirlo in pochissime parole, è portare il lavoro di Arco alle case di questi giovani e delle famiglie. Quindi c'è una psicologa che lavora con le famiglie di questi giovani, c'è il medico, ci sono due colleghe che sono educatrici e c'è una collega che fa un laboratorio di immagine, che è la stessa che collabora con noi qui ad Arco e che porta il lavoro a domicilio. Poi c'è un coordinamento e c'è eventualmente in un secondo o terzo momento del processo di lavoro con questi giovani la possibilità anche di beneficiare di una psicoterapia. Quindi è l'esperienza di Arco, un po' articolata su tutti questi piani, che noi portiamo a casa. E sì, evidentemente questo fenomeno è un fenomeno che è in crescendo, questo lo sappiamo per certo, le segnalazioni sono sempre di più anche.
Vorrei dire una cosa più a livello personale, perché io, oltre che essere educatrice, sono mamma, e una cosa che mi sento di voler condividere è di chiedere aiuto come genitore, di piuttosto chiedere un aiuto in più. Prima parlavamo di quali sono i segnali, chiedete aiuto, non c'è assolutamente nulla di male, e le persone che operano sul territorio lo fanno perché, come diceva, facciamo un bellissimo lavoro, lo facciamo perché ci crediamo, e davvero può succedere a chiunque. Comunque, di non tardare, ecco.